Radio Emilia Romagna.
Protagonisti:
Paul Campani, Carosello son sempre mi. L'animatore, fumettista e produttore che fece di Modena la capitale della pubblicità. Alto, bello, idee chiare e mano veloce. Sembra davvero un personaggio dei fumetti di avventura, Paul Campani. A cominciare da quel nome che si era dato per rendere più esotico il Paolo dell'anagrafe, che però per un tocco di eleganza snob voleva pronunciato all'italiana. La storia che vi raccontiamo oggi, cari amiche e cari amici di Radio Emilia Romagna, ci porta tra gli anni 50 e 60 del secolo scorso, ai primordi della pubblicità televisiva italiana. Un'epoca che i meno giovani associano ancora alla fanfara iniziale di Carosello, la trasmissione serale in cui reclam, cartoni animati e canzoni divertenti si mescolavano, dando vita a celebri tormentoni.
È tornato!
È tornato!
Ma chi?
Talmone presenta...
Mica su mi!
Mamma, mamma, lo sai chi c'è?
Mamma, mamma, lo sai chi c'è? È tornato per davvero, è tornato sul veliero, è tornato sul veliero.
E din don dirò.
Miguel sono mi.
E ti, e ti, e ti non dice niente. E ti, e ti, e ti non dice niente. E ti, e ti, e ti non dice niente. E ti dice niente.
Nato a Modena nel 1923, Campani ha solo 16 anni quando realizza la sua prima storia a fumetti per gli Albi dell'Intrepido. Subito dopo la guerra, insieme allo sceneggiatore Max Massimino Garnier, crea il personaggio di Mister X, uno dei primi supereroi made in Italy. Collabora con il gruppo veneziano della rivista Asso di Picche, di cui fa parte Ugo Pratt, e anche egli pubblica molte delle sue storie in Argentina, ma resiste alla tentazione di trasferirsi oltreoceano, come fecero molti di loro cercando fortuna. Sogna di fare cartoni animati, però stando ben piantato nella sua città. Il 2 settembre 1954 fonda la Paul Film. Insieme a lui il Fido Garnier e Secondo Bignardi. Cominciano con pochissimi mezzi e tante speranze. Tre anni dopo, quando l'unico canale televisivo della Rai manda in onda la prima puntata di Carosello, Campani è pronto a sfornare personaggi destinati a restare nella memoria degli italiani, ben oltre i 2 minuti di durata di quelli antenati degli spot. L'omino coi baffi per la Bialetti, Miguel son sempre mi per la Talmone, e poi Svanitella Svanité, Gigino Pestifero, il signor Tal dei Tali, Gibò, Tip Tap e tanti altri.
Toc, 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 toc. Buonasera, sono l'omino coi baffi, quello della caffettiera Mocha Express, quello che vi dice sì, 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 sembra facile fare una frittata. Già, però, ma non basta mica avere... Toc, toc, toc,
negli anni 60 la Paul Film vive in pieno la stagione del boom economico. La casa di produzione modenese arriva a contare 80 di dipendenti, occupa un intero edificio in via Agnini, allestisce al suo interno un teatro di posa per le riprese televisive. Un giorno del 1968, per registrare musiche originali, scrittura niente meno che Louis Armstrong.
Toc, 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 badabangete, fatta la frittata. No, 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 Betty, quella non è la frittata frittata, ci vuole un altro vetto.
Insieme al successo arrivano anche i problemi di gestione di una macchina sempre più lanciata. Una gestione resa certo meno facile dal carattere forte di Campani, che accentra sempre più su di sé il controllo di ogni fase di lavorazione, inimicandosi alcuni dei suoi collaboratori. Quando nel 1977 Carosello va in soffitta, la Paul Film non riesce a sopravvivere ai cambiamenti. La pubblicità è diventata adulta. I tempi si sono abbreviati impietosamente. Persino il cartone animato non è più lo stesso dopo l'arrivo di Goldrake e dei mega robot giapponesi. Gli ultimi anni di Campani, dopo il ritiro, sono dedicati alla pittura e alla scultura. Restano le testimonianze di una stagione fortunata, rievocate da un reportage e da un video appassionati di Anna Ferri e Martino Pinna. Vi proponiamo l'ascolto dell'audiovisivo, rimandandovi per la lettura al magazine online Converso. Buon ascolto.
Tutte le cose hanno un'evoluzione, esplodono e poi rimangono abbastanza così in uno stato di tranquillità e poi cominciano a calare.
Era una novità la televisione, era una novità il disegno animato.
Si lavorava tantissimo, divertendoci tutti.
Si lavorava con la radio a transistor accesa, gli orari.
Era lo studio più grande che c'era in Europa in quel settore.
Eravamo quasi un centinaio a un certo punto, c'eravamo in tanti lì dentro.
L'Italia, diciamo, in quegli anni lì stava, diciamo, esplodendo.
C'era un fermento, una voglia di vivere, un entusiasmo, la gente sorrideva.
Tutti ambivano ad arrivare a avere la macchina, avere la 500, avere la televisione, il frigorifero.
Bellissimo, che è durato alcuni anni.
Non era un lavoro che si poteva identificare con di divertimento pagato.
Era divertente ed era una grande famiglia, finché le cose sono andate bene. Poi dopo pian piano ho cominciato a sgretolarsi tutto.
Buonasera. Grazie.
Era appena nata da poco la televisione.
La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive.
Nacque nel 57, Carosello.
Ed era nato l'appuntamento serale che era anche, segnava anche un pochino cadenza la vita delle famiglie, perché dopo Carosello tutti andavano. C'era sempre la stradellina.
Le avventure di Angelino.
Con un attacco che faceva scivolare la storia, cioè interrompeva la storia ma la legava alla parte pubblicitaria.
Angelino, Angelino, ti sei proprio cacciato in un bel pasticcio. Su, non piangere così. Lo sai cosa succede adesso? Super Trim è la magia che ogni sporco porta via.
Super Trim, per un magnifico bucato. E la biancheria più bianca e più pulita dura di più. Dura di più.
C'era una storia raccontata di 2 minuti e poi c'erano 15 secondi di codino pubblicitario.
Con Riccardone non si scherza, cor superfusto non si sente volana mosca.
Ma che superfusto? Con Superfaust non si sente volare una mosca.
Superfaust non addormenta, fulmina.
Ecco che gli anglosassoni ai festival, a Cannes, a Venezia, dicevano: ma come, voi consumate tanto spazio televisivo per raccontare una storia invece di reclamizzare il prodotto. Però qui funzionava.
Se tu ci pensi, era la prima forma di serialità che si vedeva in televisione, capito? Non esistevano delle serie.
I primi personaggi pubblicitari animati della televisione italiana, come Baffi, Angelino, cioè delle figure che avevano una personalità, che avevano un carattere.
Cardone, Svanitella.
C'era Angelino, Toto e Tata.
Fido, Bau.
Era l'omino coi baffi, che forse non tutti lo sanno, ma era la caricatura del signor Bialetti.
Come si dice oggi? Faremo un quiz. No, anzi, un telequiz.
Che aveva la caratteristica che la bocca era fatta a lettera, perciò se diceva ciao, appariva in tempistica cinematografica la C, la I, la A, la O.
Voi non dovrete indovinare che cosa fa questo distinto signore. No, sarebbe troppo facile. È evidente. Questo distinto signore gioca a tennis.
Calimero, per esempio, è un personaggio che nacque per il detersivo Ava.
Siamo alle solite, Calimero. Tu non sei nero, sei solo sporco. Là. Ava, come lava!
Il pirata Salomone. Capitano, lo possiamo torturare. Ma cosa vuoi torturare? Poi ve l'avrà fatta Di Maria questa voce. Ecco, sì.
Capitano, il presente governatore del Maracaibo si rifiuta di rivelare il nascondiglio del tesoro. Lo possiamo torturare.
Il qui presente capo fantasma tassativamente si rifiuta di rivelarci la pronuncia esatta della formula magica. Lo possiamo torturare.
Anche Salomone, paccioccone, insomma, voglio mettere le cose a posto e diciamo: ma cosa vuoi torturare tu? Porta pazienza, so ben io come fargli aprire la bocca. Basta offrirgli una marina semplice.
Oh, come buona la marena.
Di queste cose mi vergogno ancora oggi, dopo mezzo secolo, perché...
Si sta facendo un espresso, e è facile indovinare, con la caffettiera Mocha Express.
Quella che usiamo anche noi, con la caffettiera
Mocha Express.
Modena è stata la capitale del cartone animato pubblicitario perché c'era la Paul Film. La Paul Film era guidata da questo uomo straordinario, Paul Campani.
Uno dei più grandi esistiti in Italia, e non solo.
Era un genio della matita.
Una persona di una grande eleganza, un uomo raffinato, anche un bell'uomo alto. Ti parlava, hai capito? Intanto la sua mano non guardava neanche quello che faceva, ti guardava, tu parlavi, parlavi con lui parlava con te, poi ti accorgevi che dopo aveva fatto un disegno impossibile da fare per uno che fosse stato lì a guardarlo, segno dopo segno.
Cioè, era un extraterrestre, perché... Io ho il ricordo di quando disegnavo, lo vedevo disegnare, e per me era una cosa, cioè, non so quale termine usare.
Paul ha lavorato con la matita in una mano e la sigaretta nell'altro.
Era un po' chiuso, stava sulle sue, trattava tutti con lei, anche noi ragazzi di 14 anni. Non è mai passato al tuo, ecco. Un po' distante, un po' staccato, però molto educato, molto, molto sensibile.
Un uomo che aveva una memoria visiva prodigiosa. Andava al cinema, quando tornava era capace di ridisegnare le inquadrature del film.
Un genio anche in parte maledetto, perché era da una parte straordinario, visionario, concreto, e dall'altra folle e distruttivo.
Era avanti coi tempi.
Costruire una casa di produzione sarebbe difficile oggi, vi potete immaginare come nel 1946 quel genio di Paolo Campani, quando decise di aprire una casa di produzione di cartoni animati, entrò, diciamo, in un'era che è stata definita pionieristica.
Facevamo del cartone animato prettamente pubblicitario, e quasi esclusivamente in bianco e nero per la rubrica Carosello.
Ci facevamo da noi i barattoli di colori, dal bianco al nero una gamma di grigi.
E a colori per il cinema.
Si dovevano inventare tutto.
Eravamo alle prime armi, non esistevano scuole di animazione. Ci rifacevamo a Disney.
Se riuscivano ad avere, e riuscivano ad averlo, pagando qualcuno, corrompendo virgolette in senso buono, riuscivano ad avere una pellicola, erano lì, la srotolavano e guardavano, controluce, la guardavano così per vedere, e godevano di questa cosa e hanno studiato animazione in quel modo loro.
Minaccia, svelando agli uomini il segreto del riposo perfetto. Volete voi che l'umanità dorma bene o male? L'imperativo categorico del momento deve essere guerra al riposo.
È arrivato a fare un carosello al giorno, quindi una quantità immensa di lavoro.
Il creativo era Paul, insieme a Max Massimino Garnier, uno bravissimo creativo, non disegnatore, che è stato molto la mente creativa e il public relation per quello che riguardava i rapporti con i cartonisti, diciamo, di tutto il mondo. Arrivò a diventare uno studio grandissimo. C'era un reparto dove stavano le ragazze che sui lucidi ricalcavano i disegni, poi c'erano quelli che mettevano i colori, poi c'era un'altra stanza dove c'era uno o due che realizzavano le scenografie su disegno di Paul, che il suo lavoro primo era lui, e vedeva e rivedeva tutto disegno per disegno, controllava tutto. Noi lavoravamo nella stanza con Paul, lui al suo tavolo e noi intorno, ognuno con un proprio tavolo.
C'era un po' di allegria, ecco, si facevano molte feste.
Mi ricordo anche le tantissime partite a pallavolo che si facevano insieme, ecco, per interrompere il tran tran quotidiano del lavoro.
Lui si metteva lì ed era bravo a giocare anche a pallavolo.
Lui partiva dal disegno, la scenografia, poi curava il montaggio, seguiva tutto fino al prodotto finito. Era un perfezionista, era bravissimo.
Tutto quello che veniva fatto doveva passare sotto il suo controllo, dai disegni, le riprese e anche l'amministrazione. Cioè era uno che aveva tutto sotto, lui voleva controllare tutto.
Dopo le cose sono cambiate e io, come altri, abbiamo scelto un'altra strada. Ecco.
L'ho rivisto, mi chiamò nel 76-77, che aveva, se, aveva dei, si voleva delle informazioni. Ecco. Però era già, diciamo che non faceva più niente, ecco. Aveva già chiuso la ditta, e aveva subito un'operazione alla mano destra, aveva avuto dei problemi, ecco, diciamo che non era nella sua forma migliore.
Non l'ha accettata questa crisi lui, non l'ha accettata e voleva, lui sperava che le cose si mettessero a posto probabilmente, o non so esattamente, cioè, ma il mio pensiero è che una colpa un po' è stata anche sua, perché lui non ha accettato le agenzie che sono pian piano entrate dentro e avevano un peso notevole, mentre prima il produttore andava direttamente dal cliente. Poi dopo è nata l'agenzia che diceva voglio questo fatto così, 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 e lui si vede che il fatto di questi intermediari in mezzo non l'ha accettato molto bene.
Lui si è dovuto adattare ai limiti di una realtà che lo circondava, perché se avesse potuto spaziare nella dimensione che lui sognava e poteva farlo, chissà cosa avrebbe fatto. Poteva essere una cosa molto più importante e nessuno ha capito o ha voluto, o lui stesso, non so. E poi è entrato in una sua dimensione, in una sua crisi, non so dirle, io non ho più avuto rapporti con loro. Ci siamo lasciati in malo modo, come si suol dire, perché io un giorno sono andato da lui e ho detto guardi, io mi licenzio perché voglio fare altre cose. No, lui si è arrabbiato perché non se l'aspettava da me. Lei non si licenzia, la licenzio io, e così fece, mi licenziò.
Io non mi sento un artista, non mi sono mai sentito un artista e spero di diventarlo forse quando avrò 70 anni. La battuta ti suona un po' così, ma che allora io posso forse dipingere, posso fare delle cose un po' diverse. Invece mi sono sempre considerato un commerciante di un realizzatore di disegni, e faccio un disegno, lo vendo il disegno.
da nello studio tutte le pareti tappezzate dei suoi quadri, perché lui dipingeva, lui amava dipingere. E rimase incantato davanti a un quadro dove c'era un cavallo che galoppava, e ha visto la mia reazione davanti a questo quadro e mi disse: è quello, l'ho fatto con la sinistra. Fai, perché io sono stato operato di tunnel carpale a tutte e due le braccia, tutte i polsi, così. Siccome mi avevano proposto di farlo tutte insieme, così avrei fatto una convalescenza unica, e mi avevano assicurato un recupero totale, però non mi fidavo. Allora mi sono fatto operare, mi diceva che si era fatto operare solo alla sinistra per vedere poi dopo come sarebbe stato il recupero. Poi, visto che il recupero andava bene, si è fatto operare alla destra, e allora, mentre ero operato alla destra, che ero tutto fasciato, che avevo voglia di dipingere, ho dipinto con la sinistra. Cioè, io vorrei disegnare un centesimo bene come lui aveva fatto quello lì con la sinistra, cioè una cosa